Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti si apre lo speciale Newsline elezioni, in particolar modo un focus di riflessione questa mattina sulle europee. Di nuovo buongiorno da Raffaele Palumbo e Chiara Brilli con voi, molti ospiti avremo fino alle 9.30 anche sui nostri canali social, siamo in diretta tra poco sulla nostra pagina Facebook Contro Radio Firenze per analizzare e commentare il voto delle europee verso la maratona elettorale delle amministrative che si aprirà sulle nostre frequenze con l'inizio delle operazioni di spoglio e dalle 15.30 alle 19 anche su Controradio Web TV con tutti i nostri inviati dai comitati elettorali di Firenze e Prato. Ma andiamo come di consueto per ordine, uno sguardo al tempo per questo inizio settimana. Claudio Tei dall'AMA quest'oggi, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, velature, ma cosa ci attende per le prossime ore in Toscana?
Diciamo il tempo sarà abbastanza variabile nelle prossime ore, un cielo nuvoloso con possibilità di qualche isolato piovasco la mattina, più schiarite dal pomeriggio a partire dalla costa, qualche rischia pioggia solo sulla retina, ma fenomeni isolati che tenderanno a spostarsi ulteriormente verso est, venti da ovest abbastanza forti sulla costa, deboli nell'interno, quindi aria più fresca atlantica sostituisce quella calda di scirocco dei giorni scorsi, anche le temperature calano fino 26-27 gradi per la giornata di oggi. Il tempo continua a essere più fresco anche per la giornata di domani, con nuvole schiarite più ampie la mattina, nuvolamenti un po' più consistenti il pomeriggio con qualche piovasco nell'interno, però fenomeni abbastanza isolati, ancora venti di libeccio e mari che sono mossi.
Ci sarà un cambio di tempo poi nella metà della settimana, oppure sarà un po' la cifra stilistica di tutti questi giorni di avvicinamento verso la metà di giugno?
Ma diciamo rimarrà un po' così, fino a giovedì quando è atteso il passaggio di una debole perturbazione rimarrà abbastanza variabile, il tempo è non caldo, ecco, forse potrebbe rimettersi un po' verso il fine settimana, ma su questo dobbiamo avere ancora delle conferme.
Niente, ovviamente grazie a te, grazie all'AMA, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in Newsline con voi.
Festival del Bosco Compitese e Montepisano. Due weekend all'insegna di arte, cultura e natura, spettacoli, concerti, dai Diana Lu agli Esterina, dibattiti, laboratori per bambini e tanto altro. E poi stand enogastronomici con prodotti locali. 15, 16, 22 e 23 giugno, Festival del Bosco a Pieve Sant'Andrea di Compito, Lucca. Ingresso libero, info e programma su camelielucchesia.it oppure cerca Centro Culturale Compitese sui social.
Torna Artico Festival. Vasco Brondi, Dito nella Piaga, Giorgio Fumo e Sandro Cappai, Lucio Corsi, True Collected e Napoli Segreta sono i protagonisti dell'ottava edizione. Musica, stand-up comedy immersi nel verde ed ogni sera area food and beverage. E in collaborazione con Rock Contest sul Garden Stage e il suo in concerto. Artico Festival è a Bra, Cuneo, nel Parco della Zizzola, dal 26 al 29 giugno. Info e biglietti su articofestival.it.
Lunaria, il festival delle arti di strada, torna sabato 15 e domenica 16 giugno nel borgo medievale di Calenzano Alto, con spettacoli diffusi in piazza, nelle vie e nel giardino del castello. Prevendita biglietti su Ticket One. Informazioni, Associazione Turistica Calenzano, pagina Facebook Calenzano Eventi e lunariacalenzano.it. Maggio elettrico, due giorni alla scoperta delle frontiere della musica elettroacustica. Tempo reale per il Festival del Maggio Musicale Fiorentino presenta gli artisti più all'avanguardia della scena. Il chitarrista francese Julien Depré in una performance anticonvenzionale. L'ensemble Suono Giallo insieme al Tempo Reale Elettroacustica Ensemble in un inedito omaggio. Martedì 11 e mercoledì 12 giugno alle 20 nella sala regia del Teatro del Maggio. Info temporeale.it. Contro Radio.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è crossmediale.
Alle 8:10 di lunedì 10 giugno apriamo anche sui nostri canali crossmediali, dunque non solo per quanto riguarda la radio ma anche sui nostri canali social, la diretta dello speciale elezioni Newsline. Ben trovati di nuovo da Raffaele Palumbo e Chiara Brilli. Raffaele, diamo uno sguardo subito alle principali notizie sui giornali locali di oggi, anche sull'home page del nostro sito controradio.it. Naturalmente tengono banco i primi exit poll per quanto riguarda le amministrative.
Sì, diamo un flash su questo anche con un primissimo commento di Sara Funario, poi ci concentreremo per lo più sulle europee. La Repubblica titola ex poll Funario 42-46%, la sfida è con Smith verso il ballottaggio a Firenze, la coalizione del centrosinistra avanti di oltre 10 punti.
Dalla Nazione Europea il PD regge in provincia, i Dem sono inseguiti da Fratelli d'Italia che alle 2 di notte sfioravano il 23% contro il 35% del partito di Schlein. E poi la fotonotizia vede appunto Funaro e Schmidt, Sara e avanti il titolo, gli exit poll premiano la candidata Dem, Funaro che stacca Schmidt di 10 punti, Saccardi di Italia Viva sembra non sfondare, Del Re può sorprendere, ballottaggio confermato. Questo è quello che già si delinea, ma naturalmente i dati verranno cristallizzati e analizzati con più compiutezza anche di riflessione dallo spoglio che partirà dalle 14 di oggi pomeriggio. Comunque dicevamo, Funaro tra il 42 e il 46%, Smith tra il 30 e il 34% rispetto agli exit poll commissionati dalla RAI sull'elezione per il nuovo sindaco di Firenze, al terzo posto Saccardi con una forchetta tra il 6 e l'8 come Cecilia Del Re. E su questo la candidata del centro-sinistra ieri sera ha commentato gli exit poll che la danno in vantaggio di circa 8-10 punti rispetto al candidato del centro-destra Schmidt, che invece non ha voluto commentare queste prime previsioni. Sentiamo Funaro.
Ah, sì, allora intanto con gli exit poll ci vuole prudenza, noi aspettiamo i risultati domani dalle urne. È chiaro che rispetto ai sondaggi che stavano girando nelle ultime settimane, i dati sono degli exit sono molto migliori, per cui è chiaro che sono molto positivi e c'è soddisfazione. Detto questo, da domani, da quando ci saranno i risultati, noi dobbiamo metterci giorno per giorno, andare a raccogliere voto per voto dei nostri cittadini. Dato di fatto è che, come abbiamo sempre sostenuto, la sfida era tra noi e il candidato della destra.
Ecco, rispetto alle posizioni di qualche giorno fa c'è un margine più ampio rispetto a quanto stimava qualcuno, quindi cosa può averlo determinato secondo lei?
Io penso che noi abbiamo fatto una campagna elettorale che è stata una campagna elettorale raccontando quella che era la nostra visione della città, raccontando il nostro programma e facendo vedere in maniera molto chiara quelli che erano i nostri valori e la nostra identità. Penso che la nostra città questo lo riconosca, i dati da questo punto di vista, premesso che sono sempre exit poll e aspetteremo poi per commentare per bene i dati di domani, ma mi sembra che questo sia stato riconosciuto e soprattutto che ci siano dati molto più positivi di quelli che ci aspettavamo. Per cui siamo ovviamente dagli exit soddisfatti, ma aspettiamo i risultati finali.
Come parte l'interlocuzione con i candidati sindaco che non arriveranno al ballottaggio, in particolare Del Re, Saccardi?
Intanto guardiamo i risultati di domani, quando avremo i risultati poi si guarderà il quadro complessivo.
Ecco, rispetto alle due settimane che vi separano dal secondo turno e rispetto alla prudenza che giustamente ci sta esprimendo adesso rispetto ai primi dati, ai primi poll, qual è la strada che continuerete a percorrere nelle prossime due settimane?
Allora, io sono abituata a stare in mezzo ai cittadini, l'ho fatto in questi 10 anni da amministratrice, l'ho fatto in questa campagna elettorale, come ho detto l'altra sera anche a battuta, ho finito più suole delle scarpe andando a confrontarmi con i cittadini e tutto il resto del percorso in queste due settimane saranno così, per cui strada per strada, casa per casa, confrontandoci con tutti i cittadini e raccontando i nostri valori, la nostra identità e il nostro progetto di città. Firenze è una città che ha dei valori importanti e sono sicura che noi siamo quelli che li possiamo rappresentare.
si aspetta che il suo avversario abbia qualche asso nella manica da giocare in questi 15 giorni?
Diciamo che per ora l'avversario ha detto tanti slogan, la campagna elettorale, come avevo detto più di una volta, è stata una campagna elettorale di un livello basso, senza contenuti, senza visione, senza programmi. Più di questo sicuramente potrebbe fare. È chiaro che mi farà piacere potermi confrontare e poter vedere quella che è la visione della città.
Ci sono dei candidati che, con cui avete condiviso buona parte della strada vostra passata e che hanno fatto la loro campagna, parlo in particolare della candidata sindaca Saccardi. Rispetto alla pluralità delle voci, è una voce che può, diciamo, come anche già avete in parte detto, dialogare con voi meglio di quanto magari non abbiano fatto, non dico i vostri predecessori, ma insomma Dario Nardella e Matteo Renzi in alcune fasi in contrasto?
Ribadisco quello che stavo dicendo prima. Oggi chiaramente si parla di exit, per cui è chiaro che non abbiamo i dati, non abbiamo ancora il quadro complessivo. Domani, dopo i risultati, inizieremo a commentare e ragionare.
Grazie. Buona giornata.
Allora, alle 8:16 andiamo subito, vi ricordo che siamo anche in video sui nostri canali social, alle europee. Chiara, vediamo velocemente anche qualche titolo sulle europee.
Sì, dalla Repubblica, Unione Europea destra a valanga, terremoto in Francia dove vince la Le Pen e Macron, va a elezioni anticipate. In Germania l'AfD scavalca l'SPD, in Austria trionfo del FPO di Haider, ma l'alleanza Ursula, PPE e socialisti liberali conserva la maggioranza in Parlamento. I popolari dovranno adesso decidere se aprire a verdi e conservatori. Dal Corriere della Sera, Meloni vince, Macron crolla, il voto scuote l'Unione Europea, in Italia governo più forte, successo del PD, Forza Italia supera la Lega. E poi ci sono varie riflessioni nelle pagine interne di Repubblica, si parla di un nuovo equilibrio a sinistra, il Partito Democratico coglie il miglior successo continentale nella famiglia socialista, ma insomma cerchiamo di analizzare passo passo quello che emerge da questo scrutinio per le europee.
Partiamo da Federica Bicchi, docente di relazioni internazionali e studi europei all'Università degli Studi di Firenze, collegata con noi anche in video. Buongiorno a lei e grazie davvero per essere con noi questa mattina.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Buongiorno. Molti si domandano, ma c'è stata questa ondata nera che ha travolto l'Europa?
Ma diciamo che c'è stato, come dire, un chiaro aumento dei seggi per la destra, ma anche per il centrodestra, per cui ha abbastanza tenuto la coalizione al centro. Certo, vediamo, come dire, che i due gruppi parlamentari più a destra dei popolari hanno avuto una chiara vittoria, e anche quelli non allineati, però ancora più a destra, effettivamente hanno guadagnato parecchi voti. Quello che sorprende è un po' questa ceduta del gruppo, soprattutto intorno a Macron, di Renew, che ha fatto veramente una pessima figura alle urne, e dei Verdi, che sono stati abbastanza tagliati fuori dai giochi sia in Germania che in Francia.
Ecco, professoressa Bicchi, cosa non ha premiato nella campagna di Macron e Scholz talmente tanto da indebolirli così?
Ma tradizionalmente le elezioni europee vengono considerate di secondo grado, nel senso che l'elettorato tende a guardare e a parlare di temi di politica interna e a sfogare tutte le frustrazioni rispetto al governo. E questo l'abbiamo visto in maniera eclatante in Francia e in Germania, dove gli elettori, poco soddisfatti della performance dei propri governi, li hanno veramente bastonati. In un certo senso l'Italia è quella che invece ha fatto un po' l'eccezione, perché invece il governo Meloni è riuscito, soprattutto Fratelli d'Italia, a invertire questo tradizionale gioco e invece trasformare le elezioni europee in un plebiscito a favore.
Una questione che riguarda Jacques Attali, che è in qualche modo il mentore di Macron, ha detto che questo fatto di andare alle urne subito è una pazzia. Già carta di coabitazioni se ne intende, diciamo così. Vedremo in Europa una coabitazione, nel senso di un Parlamento che ha i poteri che ha, dove probabilmente gli equilibri rimarranno sempre quelli, anche se molto fluidi. L'Istituto Cattaneo ha valutato 7 diverse maggioranze all'interno della maggioranza Ursula man mano che si votava. Però c'è la questione del Consiglio europeo, lì dove ci sono i governi. Avremo una coabitazione in Europa, secondo lei, da questo punto di vista, con un Consiglio europeo con un baricentro spostato a destra e un Parlamento non troppo diverso da quello che abbiamo visto?
Ma questo è il vero problema, la frammentazione e, se posso essere sincera, anche un po' la tentazione di andare a destra del centrodestra. Perché in realtà, come i numeri ci dimostrano, che la grande coalizione centro-destra, centro-sinistra ha i numeri per governare. Tuttavia l'abbiamo già visto nell'ultimo anno in Italia, in maniera in particolare, come Ursula von der Leyen abbia corteggiato Meloni per essere riconfermata. E questo gioco delle alleanze, di guardare a sinistra però anche a destra e di fare magari qualche passetto verso destra, è quello che in realtà porta una frammentazione, confusione, non solo nell'elettorato, che, come dire, se la gente ci capisce poco è perché c'è una confusione di fatto. Non è che gli elettori poi dopo non vedano cose che ci sono. E quindi, più che una coabitazione, vedremo dei tatticismi, vedremo dei tentativi di fare delle alleanze che magari poi dopo si sciolgono. La destra in realtà è molto frammentata, per cui onestamente si andrà un po' a perdere tempo cercando delle alleanze che magari si trovano, magari no, però nel mentre ci sono dei temi molto scottanti dalla politica interna alla politica estera che richiederebbero un ben altro impegno.
Come interpretazione la convince il fatto che il governo adesso sia più forte nel contesto nazionale italiano, ma la sfida vera e immediata del presidente Meloni è attesa a Bruxelles per la prova della leadership, per la scelta, e molto probabilmente, come dice lei, ci saranno dei tempi di attesa in vista di sondare possibili alleanze?
Sì, senz'altro il Fratelli d'Italia ne esce rafforzata, non senz'altro davanti ai propri partner, no? Nel senso che la Lega non ha avuto un buon risultato, Forza Italia in un certo senso ha retto, però comunque è chiaro che sono diventati i due junior partner e il vero cuore del governo a questo punto è con Fratelli d'Italia. Meloni si è sempre mossa molto bene a Bruxelles e ha saputo anticipare i tempi. A questo punto la palla, tra virgolette, è nel campo francese, che appunto è stato sconvolto dalle elezioni europee, e anche nel campo tedesco, perché il risultato portato a casa dai partiti della coalizione tedesca è tutt'altro che esaltante, e dovranno fare un po' delle riflessioni approfondite. Questo mette Meloni nella possibilità di giocare anche qui d'anticipo, proponendo soluzioni, facendosi un po' il perno del gioco politico a Bruxelles. Non perché Meloni abbia questa competenza europea, ma perché gli altri partner sono presi da altre questioni e le lasciano ampio campo.
Senta, non la birra tedesca e neanche lo champagne francese, ma forse la bevanda più bevuta ieri sera è stata la vodka. Non so se lei è d'accordo con me, perché con il crollo dell'asse franco-tedesco Putin ha festeggiato ieri sera.
Diciamo che per l'Europa c'è poco da festeggiare in materia di politica estera, anche se in realtà gli schieramenti sono molto chiari sull'Ucraina, per cui centro, destra, destra si sono comunque già espressi e chiariti relativamente alla questione sull'Ucraina, per cui qualsiasi cosa emerga più o meno manterrà la posizione. Certo, appunto, una posizione che si esprime più a fatica, più arruffata, più lenta, e questo sicuramente dà un piccolo margine di manovra in più a Putin. Idem su Gaza, perché anche lì le posizioni sono relativamente chiare e non verranno sconvolte da queste elezioni, però ulteriori lentezze, ulteriori difficoltà che non ci fanno giocare bene in campo internazionale.
Diciamo che da questo punto di vista gli israeliani ci pensano da solo a sconvolgersi, nel senso che in tutto questo è arrivata la notizia delle tanto annunciate dimissioni di Gantz, per cui andare al voto in Israele in questo momento storico è fatto assai complesso, che aggiunge complessità poi allo sguardo sul Mediterraneo dell'Europa.
Senz'altro, il vero problema è qui la Germania, e qui non voglio anticipare ciò che magari altri ospiti in studio vi diranno poi, però la Germania è in un momento veramente di transizione complessa, per cui questo sostegno totale che continua a dare ad Israele rischia davvero di bloccare un po' la discussione e anche il contributo europeo a un punto fondamentale dell'equilibrio del Mediterraneo, e qui ci vorrebbe un po' un'evoluzione, ma il governo Meloni non è certo in una posizione di aiutare in questo caso.
Professoressa, un'ultima considerazione rispetto alla partecipazione al voto. L'affluenza definitiva per le europee in Italia è stata del 49,69%, per la prima volta per le europee meno di un italiano su due è andato a votare. Questo non stupisce, ma cosa fa prefigurare anche per il contesto di quello che sarà un appuntamento delle europee, che poi si riverbererà in termini di fiducia nella partecipazione, nell'incisività del proprio voto anche nei prossimi appuntamenti elettorali?
Sì, come dire, al solito un po' un'occasione sprecata, no? Nel senso che sentiamo sempre gli italiani che si lamentano di una mancanza di democrazia eccetera, però non riescono ad andare al seggio a prendere la matita in mano, e questo dispiace, perché in realtà erano elezioni molto importanti, lo vediamo il risultato e ce lo terremo per 5 anni, e ha anche un riflesso di politica interna molto importante, come giustamente dicevate. Al tempo stesso però c'è stato un buon dibattito, sono usciti alcuni spunti molto chiari relativamente appunto per esempio al PD e a Fratelli d'Italia, per cui comunque sono elezioni che ci lasciano un'eredità importante e ci aiutano a guardare al futuro con idee un po' nuove e a vedere quali saranno i prossimi appuntamenti.
La salutiamo, la ringraziamo, abbiamo fatto tantissimi collegamenti naturalmente negli ultimi anni, mai con un Picasso alle spalle, devo dire. Non voglio dire niente, però
non è vero.
Sono ammirato nello stesso tempo. Grazie, a parte le battute, davvero per la sua disponibilità, e le auguriamo buon lavoro e buona giornata a lei.
Sono le 8:28, tra poco lasciamo la linea alla GR di Popolare Network e poi continueremo questo speciale Newsline dedicato alle europee, naturalmente con riflessioni e collegamenti e anche suggestioni che hanno a che fare con il contesto locale. Arrivano delle prime dichiarazioni dagli esponenti politici del nostro territorio davanti al dato di oltre metà sezioni scrutinate. Siamo soddisfatti del risultato del PD alle europee, sia a livello nazionale che toscano. Percepivamo da settimane che il PD godeva di una crescente e rinnovata fiducia. Questo risultato, in decisa crescita rispetto alle ultime politiche, ci rafforza e ci candida a essere l'attrattore dell'alternativa alla destra. Questo, Raffaele, lo dice Emiliano Fossi, segretario del PD toscano. Commenteremo anche queste sue dichiarazioni con i nostri prossimi ospiti.
Infatti, che è la soddisfazione da parte del segretario, perché il PD è appunto il primo partito in Toscana. Restate con noi, arriva il giornale radio di Popolare Network. We'll be right back.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Faremo da argine agli estremisti di sinistra e di destra. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, candidata a un secondo mandato, ha commentato così i risultati delle elezioni europee. Il suo partito, quello popolare, si conferma al primo posto, seguito da quello socialista e da quello liberale, ma quest'ultimo perde seggi. L'alleanza fra questi tre gruppi ha governato l'Unione negli ultimi anni e molto probabilmente resterà al potere, ma indebolita dalla crescita dell'estrema destra, che riguarda sia i conservatori di Giorgia Meloni, sia Identità e Democrazia, il gruppo di Matteo Salvini e Marine Le Pen, in netto calo i Verdi, mentre la sinistra è sostanzialmente stabile. L'affluenza è intorno al 51%, in leggero aumento rispetto alle europee di 5 anni fa. E l'avanzata dei partiti di destra ed estrema destra in quasi tutti i paesi europei ha conseguenze importanti, immediate a livello politico in alcuni stati, in particolare in Francia, Germania e Belgio. In Francia il successo del partito di Le Pen, il Rassemblement National, col 32% ha doppiato il partito del presidente, ha spinto Emmanuel Macron a sciogliere il Parlamento e a convocare elezioni il 30 giugno. In Germania vittoria schiacciante dei conservatori della CDU, primo partito con circa il 30%, ma la vera notizia è che l'ultradestra di Alternative für Deutschland col 16% è la seconda forza politica e supera i socialisti dell'SPD, che sono il partito del cancelliere Scholz, e si fermano al 14%. In Belgio infine il premier liberista Alexander De Croo è dimesso davanti al successo delle sigle di destra e dei separatisti. E veniamo al nostro paese, dove Fratelli d'Italia si conferma primo partito con circa il 29%, 3 punti in più rispetto alle elezioni nazionali del 2022.
Ci siamo visti qui, erano quasi 2 anni fa, ed era una bella notte. Questa per me è più bella di quella di 2 anni fa.
Così la Presidente del Consiglio Meloni, esulta anche la segretaria del PD Elly Schlein, dato che il Partito Democratico è al 24%, 5 punti in più rispetto al 2022.
Se le proiezioni che abbiamo visto saranno confermate, è un risultato per noi straordinario. Siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza con Fratelli d'Italia e con Giorgia Meloni si restringe, questo era uno dei nostri obiettivi. La campagna palmo a palmo fatta su tutto il territorio con 123 tappe attraverso il paese e soprattutto una squadra forte e plurale hanno premiato.
Al terzo posto, ma in forte calo, poco sotto il 10%, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte.
Prendiamo atto del risultato e senza girarci intorno riconosciamo che è un risultato sicuramente deludente, molto deludente rispetto a quello che la valutazione, diciamo, del punteggio politico nazionale. Potevamo sicuramente far meglio, ma la valutazione dei cittadini è insindacabile.
Anche Forza Italia intorno al 10% e sorpassa la Lega, il partito di Salvini però resta stabile intorno al 9%, Alleanza Verdi e Sinistra al 6,6, quasi il doppio rispetto al voto nazionale del 2022. Tutti gli altri partiti non superano la soglia di sbarramento del 4% e quindi non saranno rappresentati al Parlamento europeo. Stati Uniti d'Europa è al 3,7%, Azione al 3,3%, Terra e Libertà al 2,1%, l'affluenza a livello italiano al 49,7%, circa 6 punti in meno rispetto alle europee del 2019. Per quanto riguarda le preferenze, la prima è Giorgia Meloni con oltre 2.200.000, era candidata in tutte le circoscrizioni e l'ha votata più di un elettore su 4 di Fratelli d'Italia. Non andrà però, come è noto, a Bruxelles, rinuncerà al seggio. Nel PD Schlein raccoglie nelle due circoscrizioni in cui era candidata circa 200.000 preferenze. Nel partito fanno meglio di lei Cecilia Strada nella circoscrizione nord-ovest con 249.000 e soprattutto fanno meglio Stefano Bonaccini, che raccoglie 380.000 preferenze, e Antonio De Caro, che nella circoscrizione sud sfiora le 500.000. Se la candidata esterna Strada fa il pieno, è andata male per l'altro candidato indipendente del PD, l'ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio, che si ferma a 27.000. Ilaria Salis, per Alleanza Verdi e Sinistra, nelle due circoscrizioni nord-ovest e isole, mette insieme 150.000 preferenze. Meglio di lei nel partito fa Mimmo Lucano, 170.000. Infine la Lega, il generale Vannacci ha preso nelle 5 circoscrizioni 500.000 voti. E oggi alle 14 inizierà lo scrutinio per le amministrative. Secondo gli exit poll, alle regionali in Piemonte stravince il presidente uscente di destra, Alberto Cirio. Tra i 29 capoluoghi di provincia in cui si è votato, il PD dovrebbe farcela al primo turno a Bergamo e Cagliari ed è in vantaggio a Firenze e Bari. Radio Popolare seguirà in diretta lo scrutinio a partire appunto dalle 14, mentre già dopo questo giornale radio continua la diretta sui risultati delle europee. Infine la guerra in Medio Oriente, a Gaza City almeno 6 persone, tra cui donne e bambini, sono morti in un bombardamento israeliano questa notte. Raid aerei sono stati segnalati nelle stesse ore anche a nord di Rafah, nel sud della striscia. A 2 giorni dal massacro di Nuseirat, con centinaia di palestinesi uccisi, 274 dice Hamas, nella massiccia operazione lanciata dall'esercito israeliano per liberare 4 ostaggi, gli Stati Uniti tornano a fare pressione su Israele sul fronte diplomatico e aggiungono di aver chiesto un voto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla loro bozza di risoluzione per un cessate il fuoco. Sul fronte interno, Netanyahu ieri sera ha incassato le dimissioni dal governo del partito centrista di Benny Gantz, ma grazie al successo per quanto riguarda la liberazione degli ostaggi, il primo ministro israeliano resta saldo nelle sue posizioni e per ora non mostra intenzione di cambiare linea politica. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Ci sono dei luoghi in Italia dove è facile perdersi.
Ognuno per la sua strada.
Non possiamo accogliere tutti.
Tanto non cambia nulla.
Luoghi comuni. Possiamo uscirne. Con l'8x1000 alla Chiesa Valdese. Un passo concreto verso l'accoglienza e il sostegno a chi ne ha più bisogno. La mia dichiarazione conta. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
Sembra impossibile agire per un mondo senza guerra. Tutto è impossibile finché non si trova il modo di realizzarlo. Dona il tuo 5x1000 a Emergency. Codice fiscale 971-471-10155. Scopri di più su emergency.it/5x1000.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart. In studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino, Firenze e Beretola e code a tratti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fibili per traffico intenso in direzione Firenze ci sono rallentamenti tra l'Astra Assinia e Firenze Scandicci. Per lavori tra Firenze e Firenze Scandicci in direzione mare, restringimento di carreggiata. Sul raccordo Siena Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Bruneta. La viabilità cittadina a Firenze per lavori. Chiuso il controviale di Viale Matteotti fino al 12 giugno. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Ciao Tour! Dal 27 al 29 giugno la partenza del Tour de France per la prima volta nella storia dall'Italia e proprio da Firenze. Un grande evento sportivo e una festa per la città. Tutte le informazioni, il programma completo, il percorso di gara, le modifiche alla viabilità e alla sosta su www.comune.fi.it.
Dopo il sold out e le richieste di nuovi viaggiatori, parte il secondo viaggio in Algeria fra deserti, oasi e storia millenaria dal 28 ottobre al 7 novembre.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 28 ottobre al 7 novembre, in compagnia di Rossana Mamberto, posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Fino al 22 settembre al Museo del Tessuto di Prato, la mostra dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. Grande disegnatore e instancabile innovatore, Albini è stato ideatore di tanti stili e look diversi. In mostra, oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Info e biglietti su museodeltessuto.it.
Musica sulle Apuane 2024. Il festival da 12 anni propone eventi di musica e teatro alla scoperta dei luoghi più suggestivi delle Alpi Apuane. 13 appuntamenti gratuiti di musica e teatro con compagnie e musicisti nazionali, i giovani delle scuole musicali, le associazioni del territorio e tante storie da raccontare. E per ogni spettacolo, previste escursioni con accompagnatori CAI. Dal 20 giugno al 15 settembre, musica sulle Apuane, per chi ama la musica e la montagna. Info su musicasulleapuane.it.
Resistenza globale
contro il vuoto che assale.
Resistenza globale,
se no qui finisce male.
Sosteniamo la raccolta fondi per la digitalizzazione dei documenti dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza, per preservare e tramandare alle generazioni future un pezzo fondamentale della nostra storia. L'appuntamento è mercoledì 12 dalle 19.30 per la cena in piazza al centro commerciale San Donato di Novoli in via Forlanini a Firenze. Una serata con Max Collini in Storie di antifascismo senza retorica. E in diretta su Contraradio dalle ore 20 testimonianze e musica di Contraradio. Iniziativa di Unicop Firenze e della Fondazione Il Cuore Si Scioglie in collaborazione con Sicrea e Contraradio.
Contraradio.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.
Alle 8.42 minuti riapriamo lo speciale elezioni dagli studi di Controradio nell'ambito di Newsline, la nostra fascia informativa locale. Siamo anche in diretta Facebook su Controradio Firenze e abbiamo tra pochissimo, anzi sono già collegati, li vedo in video nel nostro schermo, gli ospiti che andremo
ad annunciare,
ma diamo un'indicazione rispetto a quello che è il voto europeo in Toscana. Raffaele, arriva le prime analisi a spoglio praticamente ultimato, mancano solamente due sezioni ancora da scrutinare. Il voto delle europee in Toscana fotografa un PD come prima forza politica in regione con il 31,91%, in calo rispetto ai 622.934 dell'analoga tornata del 2019, però, ma migliorando rispetto alle politiche del 2022, quando al Senato miglior risultato spuntò 495.529 voti, dunque il 26,4. Al secondo posto Fratelli d'Italia con il 27,42%, che compie un vero e proprio balzo in avanti rispetto alle precedenti europee, e soprattutto rileviamo subito questo effetto davvero sostituzione rispetto ai voti della Lega, ma poi entreremo nel dettaglio.
Salutiamo i nostri prossimi ospiti, che sono Piero Graglia, che è professore di storia dell'integrazione europea all'Università di Milano, biografo di Altiero Spinelli. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno a voi.
E buongiorno anche a Giorgia Bulli, che è ricercatrice a scienze politiche qui a Firenze, che si occupa proprio della trasformazione dei partiti e dei movimenti in Italia e in Europa, autrice di saggi importanti su Casapande, i fascisti del nuovo millennio. Giorgia Bulli, buongiorno anche a lei, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno.
Professor Graglia, per una battuta prima di iniziare, sono diventati tutti spinelliani in questa campagna elettorale, non so se l'hanno sentito.
Sì, anche Giorgio Meloni ha citato male il manifesto di Ventotene, però sembra che siano diventati un po' tutti spinelliani. Beh, del resto, che ci sia più bisogno di Europa lo dicono tutti, no? Quindi non è non è un'eccezione.
Un po' come diceva lei a Casaccio, nel senso, come dire, che in qualche modo da una certa allure citare Spinelli, poi se non si è letto niente, non si sa niente, non importa, però l'ho citato. C'è un editoriale che titola La bandiera nera sull'Europa, professor Graglia. È d'accordo?
No, non sono d'accordo, nel senso che le dinamiche elettorali all'interno del sistema dell'Unione non sono nazionali, anche il dibattito all'interno del partito del Parlamento europeo è molto diverso rispetto ai parlamenti nazionali, e le maggioranze si formano in maniera molto diversa e sono più fluide, quindi no, io non sono così negativo sull'esito delle elezioni. Certo è un bel terremoto, perché Renew Europe, che era il gruppo gruppo parlamentare di Macron, perde 22 seggi, il PPE però guadagna 8 seggi, i socialisti democratici restano 139 seggi come erano prima, quattro seggi ottenuti in più li prende ECR, che è il gruppo, diciamo, a cui fa riferimento Giorgia Meloni. La Lega perde in Italia, però Identità e Democrazia prende 9 seggi, che è il gruppo, diciamo, degli identitari al Parlamento Europeo. Quindi non è così terribile l'esito. Diciamo, a livello europeo è rimasto abbastanza stabile, secondo me, così a una prima occhiata. I Verdi prendono 19 seggi e i Liberali per l'Europa. Insomma, non è così, non c'è il terremoto, il sorpasso. Sa, la dinamica, quella che vediamo a livello nazionale, è sempre un po' distorcente, perché poi a livello complessivo europeo i giochi sono non c'è il grande terremoto, ecco, secondo me.
Ecco, la stessa domanda la rivolgiamo anche alla professoressa Bulli, poi torneremo su questa valutazione anche della centralità nel nuovo Europarlamento di Meloni, forse rispetto ai voti che registriamo sul contesto nazionale, rispetto anche a quanto successo per la Lega, posizionandosi più in versione europeista che sovranista. Bulli, prego.
Sì, sono d'accordo, non c'è un vero e proprio terremoto, però vorrei anche sottolineare due aspetti. In paesi importanti anche per la storia dell'integrazione europea e anche per il futuro dell'Europa, come la Germania e come la Francia, il successo delle formazioni di destra radicale populista, destra estrema, come la si voglia chiamare, non è ininfluente anche sulle decisioni che verranno assunte nell'immediato dopo le elezioni. Abbiamo visto già gli effetti in Francia e attendiamo di vedere quali saranno gli effetti in Germania. Il che significa che anche a livello nazionale prendere in considerazione quanto l'influenza di queste forze potrà, diciamo così, configurarsi sullo scenario interno e poi anche internazionale, perché si sta parlando di due paesi di grande rilevanza in termini di policy making, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, questi elementi vanno presi in considerazione. Nello specifico, per esempio, in Germania è vero che rimarrà molto probabilmente in essere un cordone sanitario nei confronti dell'alternativa per la Germania. È vero anche che in questo momento il governo si trova stretto in una condizione non semplice, perché ha la CDU-CSU, cioè i partiti dell'Unione che hanno vinto queste elezioni e che però già nei mesi passati avevano mostrato qualche timida o meno timida apertura nei confronti delle posizioni della destra radicale. Dall'altra parte, sulla sinistra, si è imposto con grande forza, considerando che è la prima volta che partecipa alle elezioni europee, un partito populista di sinistra, che è la formazione di Sahra Wagenknecht, che pone alcuni elementi di riflessione anche sul versante della immigrazione, della logica di creazione di senso a livello identitario, e quindi questi elementi vanno certamente tenuti in considerazione. Nell'ambito di un non terremoto o di un piccolo terremoto relativo a alcuni paesi di cui si sta parlando, però certamente, come sappiamo, le logiche nazionali valgono non solo in campagna elettorale per quanto riguarda le elezioni europee, ma valgono anche in un momento successivo.
Professor Gaglia, che ne pensa anche a proposito di quello che poi sarà la costituzione del Consiglio europeo?
No, io sono d'accordo che effettivamente, per esempio, Macron che scioglie le Camere e indice elezioni è il segnale chiaro che a livello francese il terremoto c'è stato e come. E nello stesso tempo però osservo quell'effetto un po' attrattivo che le dinamiche dell'integrazione europea svolgono sulle formazioni politiche. Quando sono all'opposizione, alcune formazioni politiche sono arrabbiatissime nei confronti del sistema europeo, sono più che euroscettiche, critiche, usciamo dall'euro, facciamo questo, facciamo quest'altro. Quando si ritrovano poi al potere, per esempio è il caso di Fratelli d'Italia, devono sposare o comunque devono accettare l'esistente di un'integrazione sovranazionale che spinge, che preme, diciamo, a certe decisioni, e immediatamente cambiano registro e diventano, non dico pro-europee, però cercano di capire il sistema e di entrare nel sistema dell'integrazione europea, e inevitabilmente diventano diciamo molto più tiepide per il loro scetticismo. Questo si è visto sempre in Germania, si è visto in Francia, l'abbiamo visto noi in Italia. Quindi diciamo c'è anche un altro convitato a tavola, c'è la realtà di un sistema di integrazione economica, sociale, in prospettiva politica europea, che attrae le forze politiche e le modifica nel momento in cui entrano in posti di responsabilità a livello nazionale. Quindi diciamo che alcuni paesi, il risultato elettorale in alcuni paesi è pesante, è tale da cambiare gli equilibri interni. Bisogna vedere se questi equilibri cambieranno realmente per come sono le posizioni adesso, o una volta che queste forze politiche verranno attratte verso il centro, diciamo, decisionale, non cambieranno anche loro le loro posizioni, le loro visioni, insomma. Quindi diciamo l'evoluzione, la situazione è in trasformazione sicuramente, però non sono così pessimista, ecco.
C'è una battuta veloce per il professor Gaia, per un ascoltatore che ci scrive una cosa interessante a proposito di quanto stiamo dicendo. Dice: ci salvano i democristiani in Europa, lo zoccolo duro della resistenza sono i cattolici. Che ne pensa, professor?
Assolutamente, moriremo democristiani, come si diceva una volta.
Alle 8:52 minuti, 342-8104-111, ricordiamo ancora il nostro numero WhatsApp. Andiamo a vedere anche le trasformazioni dei partiti e dei movimenti, tutto questo come si leggerà all'interno anche della gestione politica. Pensiamo alla Lega. Professoressa Bulli, l'effetto Vannacci mancato cosa comporterà?
Ma ora l'effetto Vannacci mancato, bisogna vedere bene quanti sono stati i voti di preferenza, può darsi anche che l'effetto Vannacci ci sia stato, e in parte c'è stato, e quindi questo significa che la capacità della Lega di attrarre elettrici e elettori è ancora minore rispetto alla percentuale che la Lega ha avuto. L'elemento di riflessione direi che sta nella tenuta e anche nel guadagno di voti complessivamente della coalizione di centrodestra, che poi a suo modo di vedere giustamente Meloni ieri anche nelle prime dichiarazioni ha sottolineato un grande orgoglio per la prova di Fratelli d'Italia, ma anche una grande soddisfazione, un grande orgoglio per la prova complessivamente del centrodestra. Certamente nelle prime dichiarazioni Giorgia Meloni non si è soffermata su che cosa significheranno queste mutate rapporti di forza all'interno della coalizione, ma ha fatto emergere l'elemento positivo. L'elemento che appunto possiamo vedere come significativo è anche la tenuta di Forza Italia. Evidentemente è stato in atto un travaso di voti, per cui la parte diciamo liberale, conservativa liberale dell'elettorato del centrodestra non si è riconosciuta nella opzione della Lega di radicalizzare il proprio portato, la propria comunicazione nel tentativo di recuperare su Fratelli d'Italia, e ha scelto per di configurarsi secondo una logica appunto conservatrice liberale, premiando Forza Italia. Molto si è detto e giustamente anche sul fatto che l'elettorato avrebbe premiato una comunicazione nella quale è ancora presente Berlusconi. Questo può essere in parte vero, ma vedo molto più significativo invece un elemento di persistenza e di esistenza di un elettorato che si riconosce in una dimensione conservatrice liberale all'interno della coalizione che non vede espressa negli altri due partiti.
Sì, infatti abbiamo visto manifesti elettorali e simbolo di partito con la scritta Berlusconi presidente, che si tratta di una persona che non c'è più, che è deceduta, che se ne pensi, diciamo così. Quindi poteva esserci anche un effetto emotivo superiore probabilmente da questo punto di vista. Il percorso, professor Graia, è estremismo quando sei fuori, il moderatismo quando entri nella stanza dei bottoni, perdita dei voti perché il tuo elettorato ti amava quando eri molto arrabbiato. Sto pensando al Movimento 5 Stelle.
Sì, ma sì, sicuramente questo effetto c'è, ma vale anche per la Lega, cioè io mi aspetto una resa dei conti all'interno della Lega a spese di Salvini, perché Salvini ha spinto la Lega verso questa sorta di gara con Forza, con Fratelli d'Italia, ma l'ha persa, e l'ha persa anche pesantemente. Il Movimento 5 Stelle è sicuramente una realtà molto più sfaccettata, molto più difficile da leggere, perché sostanzialmente non ha un quadro ideologico di riferimento. La Lega ce l'ha, se l'è fatto, e lo conosciamo bene. Il Movimento 5 Stelle è una realtà più strana, fondata appunto su protesta, su sentimenti occasionali, e da questo punto di vista io credo che sì, effettivamente il calo sia sensibile. Quando mai abbiamo visto un partito che dal 33% con la possibilità di fare qualsiasi cosa è finito dove è finito adesso il Movimento 5 Stelle, senza conseguenze sulla leadership politica? Quindi anche lì ci sarà da ragionare.
Professore, l'abbiamo visto spesso in Italia, diciamo così, da Matteo Renzi a Salvini a Grillo, abbiamo visto dispersioni di capitali elettorali in tempi rapidissimi, è una cifra molto italiana.
Sì, oddio, diciamo è una cifra che si è affermata dopo la caduta del muro di Berlino, perché se vi ricordate il fattore K e il sistema politico bloccato durante la guerra fredda, durante gli anni della guerra fredda, era invece ciò che distingueva, no, il sistema politico italiano. Dal 94 abbiamo cominciato a vedere grossi cambiamenti e grossi ribaltoni, forse ancora non ci siamo abituati. E forse ancora non abbiamo capito che quando hai il 30% all'interno del Parlamento italiano, forse qualcosina di più potresti provare a farlo, invece che appiattirti su scelte di rimessa.
Pochi secondi, ma facciamo con voi ancora una riflessione sul terzo polo. Renzi è furioso, niente, è andata male, potevamo avere 7 parlamentari europei riformisti insieme e invece sono 0. Sostanzialmente, parafrasando, perché ormai non ci hanno visti arrivare della Schlein, si è tradotto in questa tornata con la Meloni, ci hanno visti arrivare ma non ci hanno fermato, Stati Uniti d'Europa non si è visto arrivare. Bulli.
Errore strategico evidente quello di essersi presentati divisi, è stato un errore strategico pensare che in una competizione così intensa, così fitta, le personalità dei due candidati avrebbero potuto emergere tanto da portare al superamento di una soglia che è comunque molto difficile da superare. Questi errori strategici si pagano, e li hanno pagati in questo caso entrambi i partiti, con un sottodimensionamento del centro, che è poi un elemento anche in questo caso che per prima Giorgia Meloni ha voluto sottolineare nelle dichiarazioni a caldo di ieri, parlando del ritorno della logica bipolare nella competizione italiana. È proprio quello che Renzi voleva impedire e, come ho appena detto, il mancato calcolo delle soglie che erano già prese in considerazione ma che si poteva pensare di poter raggiungere, ha proprio invece prodotto il contrario, ovvero in questo caso una sorta di sparizione del centro.
Prima ironizzavamo sulla quantità di vodka sprecata ieri sera, ognuno ne fa l'uso che vuole, a proposito del fatto che Putin può aver guardato con favore a queste elezioni, professor Graia. Gli Stati Uniti, poi ne parleremo tra poco con il professor Federico Romero, non, non battono colpo, diciamo così, in questo momento.
Putin è, secondo me, è molto contento di come sono andate le cose, anche perché Putin, è così come Xi Jinping e così come anche Biden, non amano l'Unione Europea. L'Unione Europea è un animale politico in prospettiva che disturba le grosse realtà continentali, che si tratti di Cina, che si tratti di Russia, che si tratti di Stati Uniti. E quindi un quadro politico un po' così frastagliato, così confuso come quello che ci danno queste elezioni europee, secondo me va nella direzione che vuole Putin, cioè non un'Unione Europea forte e in grado di, diciamo, in prospettiva di prendere decisioni concrete.
Un'ultima domanda anche per la professoressa Bulli riguarda i territori. I movimenti come Casa Pound e dintorni saranno ringalluzziti sui territori nazionali italiani da questo risultato, secondo lei?
Ma certamente la forza della destra populista radicale a livello istituzionale è un elemento favorevole, non tanto perché favorisca legami di tipo diretto, che chiaramente da quando Giorgia Meloni si è insediata al governo, questi legami anche rispetto al passato sono diventati molto meno visibili, ma certamente si può sperare in un humus culturale che in qualche modo favorisca il mantenimento di una logica di mobilitazione soprattutto giovanile che fa capo a questi movimenti. Quindi c'è da dire anche dall'altra parte che quando invece c'è un clima politico di tipo avverso, ci sono possibilità di mobilitazione sull'altro versante nelle quali appunto anche la componente giovanile fa riferimento alla necessità di lottare per affermarsi in un clima culturale avverso. Direi però che in questo momento tutto quello che non avviene all'interno della visibilità della cornice istituzionale può essere letto favorevolmente per questi movimenti che in questo momento, devo dire la verità, sono meno forti rispetto a qualche anno fa.
3:09, ringraziamo i nostri ospiti, il professor Piero Graglia e la professoressa Giorgia Bulli, per essere stati con noi. Grazie per le vostre riflessioni e analisi. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie.
A voi, arrivederci.
Arrivederci.
Passate da 4:00, adesso una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo per l'ultima fascia di approfondimento di questa newsline speciale europea in diretta su Controradio, sui nostri canali cross mediali.
Crazy de Ma, il capolavoro di Fabrizio De André dal vivo nell'imperdibile concerto di Mauro Pagani il 15 luglio a Fiesole nell'ambito dell'estate fiesolana 2024. A 40 anni dall'uscita, un concerto speciale dedicato a uno dei migliori dischi italiani di tutti i tempi. Coautore dell'album con l'indimenticato Faber, Mauro Pagani presenta Crazy de Ma lunedì 15 luglio al Teatro Romano di Fiesole. Prevendite Ticket One, info www.estatefiesolana.it.
Sweet, 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 I roll. Cerchi CBD di qualità? Da Uidiamo trovi erba legale, oli e molto altro proveniente da produttori italiani eccellenti e appassionati, selezionati con cura. Consegniamo in un'ora dal tuo ordine a Firenze, tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte, a Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino in giornata, e spediamo in tutta Italia in 24 ore. Scopri le offerte su uidiamo.it. Uidiamo Delivery, cacciatori di fiori, qualità superiori. L'Arts Rock Fest presenta Arab Strap in concerto. La band sarà protagonista dell'imperdibile anteprima che si terrà giovedì 20 giugno a Castiglione del Lago. Un live pazzesco e totalmente rinnovato che ripercorre 30 anni di carriera del duo scozzese. Un tour tra passato e presente in occasione del nuovo disco I'm Totally Fine With It, Don't Give a Fuck Anymore. Arab Strap, 20 giugno, Rocca Medievale di Castiglione del Lago, Perugia. Prevendite su Ticketmaster e Dice.
Controradio da oltre 20 anni partecipa a bandi europei, ministeriali, regionali e di fondazioni private che prevedono azioni di comunicazione sul territorio. Negli ultimi 5 anni ha vinto 7 bandi, di cui 4 del Parlamento e della Commissione europea.
Controradio è anche partner di progetto di molti enti e associazioni che utilizzano il suo crossmedia con radio, internet e canali social per la disseminazione dei risultati.
Per il tuo prossimo progetto, pensa a Controradio. È un buon partner che può rendere la tua proposta più completa.
Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.com e consulta controradio.com.
Controradio.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.
Sono le 9:06, Newsline speciale elezioni europee. Salutiamo i nostri prossimi ospiti per questa ultima tranche di approfondimento. Poi naturalmente dalle 14, come annunciato, si attiverà la maratona elettorale con focus in particolare sulle amministrative, con i nostri inviati e in diretta anche video su Controradio Web TV. Saluto il professor Enrico Borghetto, associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri dell'Università di Firenze, tra i fondatori e ricercatori principali del progetto Italian Policies Agendas, il ruolo dell'Europa nei conflitti internazionali. Ben trovato, professor Borghetto.
Buongiorno a voi.
Ed anche lo vediamo già nei nostri schermi il professor Federico Romero, docente all'Istituto Universitario Europeo, che tutti conoscono, è un frequente ospite delle nostre frequenze e delle nostre analisi. Allora, io parto da arrivano i primi commenti, no, Raffaele, dei candidati, ma anche degli esponenti politici e istituzionali toscani per quanto riguarda il voto europeo. Arriva il commento, la dichiarazione del presidente della Regione Gianni, che parla di bel risultato del PD in Toscana, grande successo di Dario Nardella al Parlamento europeo. Ricordiamo che Nardella, dopo Giorgia Meloni, è il secondo candidato più votato, il sindaco uscente, a quota 60.436, che supera anche le 50.458 preferenze ottenute dalla segretaria Schlein. Nardella, che ha annunciato proprio in questi minuti che alle 12:30 in Palazzo Vecchio rilascerà le sue prime dichiarazioni.
Naturalmente lo seguiremo. Professor Borghetto, lei si è occupato molto del ruolo dell'Europa nei conflitti internazionali. Qui purtroppo, ahimè, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Una sua analisi del voto, e ce lo declini anche per quello che riguarda appunto l'Ucraina, Gaza, eccetera.
Allora, ma sì, in verità non è stata veramente al centro della mia agenda di ricerca, però ecco, è importante riflettere su una cosa. Ci sono chiaramente dei tratti di continuità tra quello che può essere stata la politica estera dell'Unione Europea nella scorsa legislatura e la prossima. Non sono previsti grossi stravolgimenti dal punto di vista soprattutto del sostegno che può andare all'Ucraina. E dall'altro lato si prevede ancora un'Europa divisa invece su quelle che possono essere la posizione su Gaza, divisa nel senso che chiaramente non prende una posizione netta di accusa nei confronti del governo israeliano, e poi un'Europa che sicuramente ha un questo aspetta trepidante di sapere quali sono i risultati delle elezioni americane. Molto di quello che sarà la politica estera, le decisioni di politica estera dipenderà moltissimo da chi siederà poi nel seggio presidenziale. Quindi ecco, mi sento di dire tanta continuità, alcuni elementi poi così di incertezza legati appunto a quello che è lo scenario americano.
Arriva un messaggio, Raffaele, direi di condividerlo con il professor Romero, da Alberto, un nostro ascoltatore, al 342-8104-111. Possiamo dire che forse stavolta ha vinto la politica sui movimenti, 5 Stelle allo sbando, la Lega quasi affondata da Salvini, Renzi e Calenda a casa? Che ne pensa, professor Romero?
Ma nel contesto italiano si direbbe di sì, sul piano europeo non mi sembra una formula che funziona, nel senso che sul piano delle elezioni del Parlamento europeo non ci sono movimenti, ci sono effettivamente partiti o movimenti strutturati come partiti, però in chiave italiana direi sicuramente di sì, perché è piuttosto evidente, o movimenti o partitini comunque, no?
Professor Romero, io non so quanto lei sia social, non tanto secondo zero. Me, zero appunto, zero. Quindi forse non ha visto quel meme in cui è girato una foto, diciamo un meme, in cui Obama dice a Biden hai tutto il mio appoggio e Biden gli risponde for what, per cosa? Questo, come dire,
capisco. No, questa è una cosa in parte antica, in parte nuova. Antica nel senso che c'è una pezzo cospicuo del Partito Democratico negli Stati Uniti, o se volete dell'opinione progressista, che rimprovera Obama di essere stato un presidente molle nella lotta politica e troppo spiattellato sulle posizioni liberiste in economia, e quindi di non aver costruito quella forza progressista che alla sua prima elezione sembrava fosse possibile. E dall'altra c'è il fatto che Biden francamente non sa dove sbattere la testa, questo diciamocelo con franchezza, no? Nel senso che fa politiche industriali, fa politiche economiche, fa ogni sorta di retorica per andare incontro all'elettorato popolare operaio, ma non smuove quasi di un millimetro i sondaggi e quindi le sue ipotetiche vittorie elettorali future, che a questo punto sono abbastanza in dubbio, e quindi è un po' un meme della disperazione, mi sembra, no? Di tutte e due.
Professor Borghetto, recuperando una riflessione che facevamo con la professoressa Bulli poco fa, anche lei condivide il fatto che tutto questo abbia rafforzato sia Meloni che Schlein, restituendo un ritorno della logica bipolare? Ne parlavamo in merito anche a quello che è successo rispetto al voto ottenuto dal terzo polo non concretizzato, insomma, tra Renzi e Calenda.
Ma sicuramente può essere una lettura. L'altra possibile lettura è: stiamo parlando di elezioni europee, quindi hanno una logica differente, che siano analizzate appunto all'interno con occhiali differenti. E quello che sicuramente emerge è la tenuta di questo governo. Sembra che le nozze con la Meloni continuino, e questo penso che sia uno dei tratti da sottolineare. Normalmente quello che succede, quello che ci hanno abituato le elezioni in Italia, è vedere soprattutto i partiti al governo puniti, no? Durante le elezioni europee, e questo effettivamente non è avvenuto, anzi ne esce rafforzato. Tiene anche il PD come forza alternativa, e sotto questo punto di vista sì, può essere una lettura. Ecco, io guarderei oltre a quello che hanno fatto questi due partiti, anche quello che non hanno fatto altri dal punto di vista delle proposte, e con una campagna che forse, ecco, non è stata delle più azzeccate.
Senta, professor Romero, abbiamo visto una mezza sorpresa in India, dove immaginavamo una vittoria di Modi schiacciante, invece tanto schiacciante non è stata, anche se Modi se l'aggiusta alla fine in qualche modo, data comunque la crisi strutturale in cui è la famiglia Gandhi da diversi decenni, da una parte. In Russia nessuna novità elettorale per i motivi che sappiamo. Gli Stati Uniti
non ci può essere, novità elettorale,
esatto, non c'è dubbio. Anche per candidarsi a sindaco bisogna raccogliere le firme di 30 sindaci della Russia, per cui diciamo è un po' complicato uscire dai binari, per intenderci. Grande attesa per gli Stati Uniti, ma veramente queste elezioni di questo 2024, dove non si è mai votato così tanto nella storia delle elezioni, prefigureranno scenari inediti?
Beh, dipende come vanno le cose, però è possibilissimo, nel senso che se Trump vincesse negli Stati Uniti, e a maggior ragione se Le Pen vince le elezioni in Francia, a questo punto la destra nazionalista non ha più ostacoli di fronte a sé e diventa la forza dominante dall'una come dall'altra parte dell'Atlantico, e non ci sarà verso di fermarla. Aggiungendo un fatto che a me sembra il vero buco dell'Europa, il vero problema dell'Europa ed è il problema del governo della Germania, nel senso che sono ormai arrivati a un punto in cui non so quanto possono reggere elettoralmente, però insomma il governo è abbastanza screditato, non riesce più a decidere su nulla, e questa incapacità di decidere della Germania frena anche la Francia e l'Europa tutta quanta, e quello le elezioni l'hanno messo in evidenza, e quindi non c'è da sperare che la situazione migliori. E quindi sì, nel giro di 4, 5, 6 mesi si ridefinisce un panorama che può diventare totalmente favorevole alle destre nazionaliste e aggressive, con tutto quello che ciò comporterà nel futuro, a cominciare appunto dal Putin, di cui avete già parlato, dal governo di Israele, che avrà una carta bianca ancora maggiore di quanto adesso, alle politiche degli stati nazionali europei, perché a quel punto lì, in questo scenario, diciamo, il peggiore possibile di una vittoria delle destre nazionaliste e a destra manca, l'Unione Europea diventa una scatola vuota.
Anche se bisogna vedere, dopo le dimissioni di Gantz, bisogna vedere che cosa accadrà in Israele, a proposito anche delle manifestazioni che ci sono state da prima del 7 di ottobre, con centinaia di migliaia di persone tutte le sante sere a Tel Aviv per mesi e mesi, prima del 7 sì. ottobre, contro Netanyahu. Quindi vedremo quello che accadrà. La variabile Israele è una variabile impazzita, cioè è tutta da definire.
Sicuramente, l'unica cosa che temo non sia una variabile impazzita è la scelta che ormai è stata dei governi di destra e di estrema destra, però mi sembra radicata nella società israeliana, che è quella di risolvere il conflitto israelo-palestinese con una sconfitta dei palestinesi al 100%, e non con alcuna forma di negoziazione, conciliazione, due stati, due governi, che mi sembra il sistema politico israeliano nel suo complesso ormai ha rigettato.
Anche se sembra,
credo, lo scenario futuro è difficile che cambi, mentre invece la politica interna israeliana può cambiare molto, certamente.
A parte l'Iran, nessun paese arabo dice una parola, perché una Palestina targata Hamas non piace a nessuno, diciamo. Quindi questo forse non viene ricordato abbastanza. Borghetto, non abbiamo parlato di Spagna, di Portogallo, non abbiamo questa parte, come dire, occidentale dell'Europa viene sempre un po' marginalizzata, invece c'è da dire
una cosa. Ha ragione. La Spagna, ci sono delle c'è la tenuta, diciamo, come in altri paesi, in verità è stata percepita come un referendum su sulla popolarità di Sanchez, e Sanchez ancora una volta è riuscito a vincere su contro chi lo dava già per morto, e quindi tenuta dai socialisti, chiaramente salgono i popolari, e forse è uno dei pochi casi in cui effettivamente anche Vox, che appunto aveva avuto dei risultati molto eclatanti nelle ultime politiche, invece ha avuto un leggero arretramento, se ricordo bene. Il Portogallo, un altro caso molto interessante, perché è un c'era stato un almeno quasi un, non dico un decennio, ma quasi di governo socialista, un Costa uscente, naturalmente dei socialisti molto molto in difficoltà in questa elezione, però sembra, da quello che si legge, che Costa sia poi il candidato dei socialisti per la posizione di Presidente del Consiglio Europeo, che sarà una delle prossime decisioni che verranno prese. Quindi ecco, anche questo elemento molto interessante, pur perdendo comunque piazzeranno un loro rappresentante in una delle cariche più importanti, i top jobs.
Leggiamo un messaggio che è arrivato al 342-8104-111. Daniele ci scrive: quello che ha fatto sì che la Salis e Mimmo Lucano abbiano ottenuto un buon risultato fa parte di un movimento spontaneo più che partitico, facendo riferimento alla riflessione precedente dell'ascoltatore che ci aveva scritto. Borghetto ci dà una sua interpretazione del buon risultato ottenuto dall'alleanza Verdi e Sinistra?
Ma bisogna dire che i Verdi in generale tendono a fare molto bene nelle europee, quindi questo è il primo fattore. Il secondo è appunto forse questa capacità anche di presentarsi come uno dei veri e propri partiti diciamo europei, che parlano di questioni europee. Questa secondo me è una delle cose dei fattori che vanno considerati. Poi sinceramente non mi sbilancerei sull'impatto che ha avuto la candidatura della Salis, anche se effettivamente può aver appunto attratto dato visibilità appunto alla campagna dei Verdi. In questo senso effettivamente sì, lo bisogna riconoscerlo.
Prego, concluda.
No, è questo.
Professor Romeo, una domanda ignorante per una risposta dotta e più articolata della domanda: se vince Trump finisce la guerra in Ucraina?
Non c'è la risposta adotta a questo, assolutamente. È possibile che Trump cerchi un accordo con Putin sulla testa degli ucraini, così come è possibile che decida invece di tirarla un po' per le lunghe, di proseguire, però è difficile che riesca, anche se lo volesse, ad avere un sostegno congressuale per mandare armi e soldi all'Ucraina. Quindi che lo voglia come scelta strategica o che lo scelga, diciamo, implicitamente per altre priorità, probabilmente un disimpegno americano ci sarà, e se c'è un disimpegno americano, a quel punto il pallino resta in mano a Putin e soprattutto agli ucraini, che dovranno decidere se capitolare combattendo o capitolare negoziando. Però ho l'impressione che una vittoria di Trump non gli lascerebbe altre opzioni se non queste due, molto tristi ovviamente per loro e per noi.
Professor Romero, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie a Federico Romero e grazie anche al professor Borghetto per essere stato con noi.
Enrico Borghetto, a voi
buona giornata e a risentirci. Alle spalle di Enrico Borghetto abbiamo riconosciuto gli edifici di Novoli del Polo delle Scienze Sociali.
Sei molto interessato agli sfondi, ma perché incidono poi sull'interpretazione del contesto.
Perché, per esempio, Piero Graglia, il biografo di di Spinelli, dei grandi docenti all'Università degli Studi di Milano, aveva degli uccellini in sottofondo, anche questo
sì,
dalla regia
sì,
è stato notato.
E anche noi avremo uno sfondo oggi pomeriggio, dalle 15.30 passeremo anche al video dall'acquario agli studi di Controradio Web TV, che è stata sede, casa di Tutti al Voto. Ebbene, la maratona elettorale di questo pomeriggio, dedicata in gran parte alle amministrative, partirà sì dalle 14 con aggiornamenti in tempo reale, perché si aprirà l'operazione di spoglio, dunque da lì inizieremo la conta e l'analisi, però dalle 15.30 entreremo nel vivo con i collegamenti dei nostri inviati. Tu, Raffaele, seguirai la candidata di centrosinistra Sara Funaro, prevedibilmente seguirà al comitato elettorale lo spoglio, ma poi ne sapremo di più. Domenico Guarino invece si occuperà del candidato di centrodestra Heike Schmidt e della candidata Firenze Democratica Cecilia Del Re. La nostra Sandra Salvato sarà invece a seguire per Italia Viva Stefania Saccardi e poi il candidato della sinistra sindaco di Firenze Dimitri Palagi. Avremo Giorgio Bernardini in corrispondenza dallo spoglio per quanto riguarda le amministrative di Prato, e poi collegamenti anche con Livorno, i dati in tempo reale e gli aggiornamenti sull'online a cura anche della nostra Viola Giacalone. Dunque la squadra tutta al completo in formazione per un grande pomeriggio di analisi e informazione per le amministrative 2024.
Restate con noi per le europee e per le amministrative. Mancano 4 minuti al giornale radio di Popolare Network, lunedì 10 giugno 2024, e questa è Contro il Radio.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.